Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è giovedì 7 dicembre 2006. Io sono Antonio Sofino, siamo sempre in onda alle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi, collegandoci a ciò che dicevamo ieri, citando un dossier della stampa che parlava di tecnologia user friendly, del fatto che basta con le super promesse tecnologiche e gli utenti sembrano preferire ciò che è facile e spesso utile. Riprende l'argomento più o meno, ma ovviamente stiamo alle porte di Natale e quindi si moltiplicano i consigli di acquisto, diciamo così, e anche Nova riprende questo argomento e vi fa la storia di copertina. Il dono d'autore è ripreso poi come usa fare Nova, inserto il Sole 24 Ore proprio su gli argomenti a noi cari, e titola più sogno che tecnologia all'interno, in cui di spalla c'è un'analisi di Mario Cianflone e Luca Tremolada. L'occhiello invece racconta un altro aspetto, appunto, che ci collega alla discussione sulla tecnologia facile e semplice da usare. Per i consumatori italiani di gadget elettronici contano più la marca, il design e i materiali, l'oggetto deve essere bello. Vediamo un po' come inizia l'articolo di Cianflone e Tremolada. Il nostro compito è anche quello di vendere sogni, non solo tecnologia. Questa frase di Claudio Borroni, che è il presidente di Sony Italia, continua l'articolo, è particolarmente rappresentativa dell'attuale momento di mercato, dove l'elettronica, poco importa che sia audio o video, videogiochi o cellulari, si vende se è di moda, se è in linea con i trend di consumo, se fa tendenza. Ed ecco spiegati i telefonini fashion, da uomo o da donna, oppure quelli segmentati dal marketing per l'età, dove la tecnologia è sotto, ma molto sotto, il vestito e quasi non si vede. Quello che conta è il design o l'appartenenza a un gruppo, a un network di persone che usa l'oggetto o i suoi servizi, meglio ancora se in rete, ed è per questo che l'iPod è ancora in cima ai desideri per i regali di Natale, insieme al navigatore GPS, spesso rigorosamente TomTom, altrimenti non fa trend. Le due pagine sono piene di consigli per gli acquisti con la sempre piacevole infografica di Nova, e c'è anche un grafico sul Natale sui blog italiani, una ricerca effettuata sui post dal 1 novembre sui blog italiani. Ad essere utilizzate la classifica motore di ricerca, non si sa bene cosa sia, probabilmente entrambe le cose, è meglio così ovviamente, it.blogbubble.com, ed esce fuori che se si parla soprattutto di Microsoft, primo nella lista, quando si associa la parola e il prodotto con il Natale, quindi evidentemente anche forse una possibilità di farne un regalo, e l'iPod che anche sui blog italiani la fa da padrone. Rimaniamo sul tema denaro e blog e rimaniamo su Nova. La rubrica di Luca De Biase, Crossroads sulla strada dei nuovi media, questa settimana si occupa del denaro che entra in circolo nel blog, appunto. La riflessione di Luca De Biase prende come punto di partenza il fatto che il fenomeno del blogging comincia ad attirare l'attenzione anche del business delle pubbliche relazioni. Ci sono i venti tempestosi delle nuove imprese che cercano il loro modello di business offrendo servizi ai network sociali. La loro è una vita accelerata e le loro strategie sono talvolta ammaliate dalle prospettive miliardarie aperte dalle recenti acquisizioni da parte dei giganti dei nuovi media, scrive Luca De Biase. Ci sono le ventate scomposte di massimalismo antitutto, ci sono gli odorosi oziolezzi dei professionisti dell'ambivalenza che giocano di solito soltanto per sé. Ci sono le aree stagnanti dei nostalgici del buon tempo antico, quando i media erano pochi e facilmente controllabili. E c'è la brezza fresca del pubblico attivo che si muove nel nuovo contesto in modo creativo e innovativo. Insomma, c'è un po' di tutto. Quindi Luca De Biase segnala il pensiero di Tony Hung, un blogger emergente che sembra preoccupato. Il suo post sulla corruzione dei media sociali denuncia l'avanzata del denaro nella blogosfera. In realtà il tema è quale effetto potrà avere l'avanzata degli interessi economici sulla credibilità delle informazioni emergenti dalla blogosfera. Se finora il mondo dei blog era popolato per la gran parte da persone che semplicemente chiacchieravano del più e del meno con qualche super blogger che faceva opinione, in un contesto di grande fiducia reciproca che consentiva anche forme di informazione alternativa a quella convenzionale, l'avanzare dei grandi interessi potrebbe aumentare la ricchezza e diminuire la credibilità o l'originalità dell'ecosistema dei blogger, scrive De Biase. La conclusione è comunque ottimistica, perché il punto è che se c'è una cosa che il popolo dei blog non accetta è la mancanza di trasparenza, e quindi, almeno nei primi casi, gli intenti manipolatori sono stati smascherati, mentre le idee promozionali intelligenti e sbarazzine sono state accolte con divertimento e rilanciate allegramente agli amici. Insomma, se l'ecosistema dei blog, come sembra, favorisce la creatività e la trasparenza, probabilmente non ci sarà molto da temere. E che il cosiddetto Web 2.0 sia anche fatto di denaro non lo mette in dubbio Yahoo, che annuncia una riorganizzazione societaria proprio per rispondere ad alcuni cambiamenti recenti negli assetti del web in generale, assetti miliardari, come ci ha raccontato la storia di YouTube o anche quella precedente di MySpace. Sia su Repubblica, nel usuale rubrica Breaking News di Ugo Dixon, che su Il Sole 24 Ore con un pezzo di Daniela Roveda da Los Angeles, si parla della riorganizzazione di Yahoo, che è proprio nasce per contrastare al boom di Google, di YouTube e di MySpace, insomma di tutti. Il punto lo spiega bene Ugo Dixon. Daniela Roveda racconta che gli analisti di Wall Street non sembrano aver accolto con giudizi troppo positivi questa riorganizzazione. Ugo Dixon appunto dice che il punto è che Yahoo si scinderà in tre divisioni operative: la prima curerà i rapporti con gli inserzionisti e gli editori, la seconda si dedicherà agli utenti dei suoi innumerevoli siti internet, e la terza, che si occuperà prevalentemente di tecnologia, servirà di cerniera tra le altre due. Il punto è appunto separare le attività degli utenti dagli aspetti commerciali, e potrebbe ridare questa strategia a Yahoo quel fascino che i nuovi arrivati YouTube e MySpace le hanno sottratto, dando libero sfogo a una creatività non frenata dalle intromissioni di burocrati aziendali. Ridare spazio all'elemento creativo, anche se isolato nella divisione dedicata agli utenti, denominata Audience Group, potrebbe compiere il portento. Se devo fare una piccola critica, molto molto banale, chiamare la divisione utenti è quella che appunto dovrebbe trattare i rapporti con varie community di Yahoo Audience, che è un termine prettamente da old media, e non mi sembra una scelta azzeccatissima. Chiudiamo questa rassegna stampa con saltando all'altro inserto che rivivifica il giovedì dopo martedì e il mercoledì, che spesso non è così pieno di segnalazioni sui temi a noi cari, e parlo dell'inserto del manifesto Chip and Salsa, che a pagina 13, in apertura di pagina 13, un'analisi di Raffaele Mastro Lonardo dal titolo L'intelligenza in comune. Raffaele Mastro Lonardo si parla della discussione emergente eppure vecchia del web semantico, classico termine che nasce probabilmente nel momento in cui nasce il web. Altri optano per un futuristico web 3.0, quando ancora non abbiamo finito di esplorare le potenzialità del cosiddetto web 2.0, che si fondano sul contributo attivo degli utenti. Raffaele Mastro Lonardo ripercorre le possibilità di un web semantico, dalle opzioni iniziali con una attività di ridefinizione di tutte le informazioni contenute in rete che spieghi il significato dei termini impiegati e metta in relazione i concetti grazie a delle vere e proprie ontologie, un'attività che appunto nasce anche per esempio dagli stimoli del papà del web Tim Berners-Lee. Com'è un'attività onerosa quando si consideri che va moltiplicata per svariati miliardi di pagine? Insomma, un'impresa titanica che negli ultimi anni sembra essere superata, quantomeno in concretezza, forse non in precisione, dal fenomeno ribattezzato folksonomy o anche social tagging. Insomma, non ci sono ontologie dall'alto, ma la possibilità di costruirsi delle delle ontologie popolari dal basso attraverso l'operazione di tagging, come in vari siti di social network di successo. Insomma, alla fine le attribuzioni di senso della internet pare non possano che venire da chi internet la usa. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui possiate taggare tutto ciò che vi accade e condividerlo con gli altri, e l'appuntamento è a domani.